Sì, sa, prova.
Si alza un pochettino.
Sa, prova.
Un po' più alto, se no non si sente.
Sa, prova. Allora, buonasera a tutti. Si sente? Si sente? Ok. Allora, vogliamo salutare innanzitutto il pubblico presente in sala. Non si sente ancora? Prova? Ok. Allora, dicevamo, volevamo fare un saluto al pubblico presente in sala, al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli assessori presenti, al Presidente Capanna della Fondazione Diritti Genetici, al dottor Filippo Moretti, che anche lui fa parte del direttivo di questa associazione, al tecnico del Bianco che poi illustrerà il progetto di recupero. E vogliamo salutare anche alcune famiglie che sono qui presenti, alcuni parenti che hanno avuto gente che ha abitato in questo castellaccio che poi andremo a vedere poi nel dettaglio in questo progetto. Il programma è abbastanza semplice, salutiamo anche l'ex sindaco Gino Ciogli, che anche lui ha intrapreso la strada per portarci insieme all'attuale amministrazione a questa soluzione del castellaccio che ci è prima arrivato, e poi adesso con questo progetto lo andiamo a ristrutturare. Presente l'assessore Fioravanti, quindi abbiamo fatto tutti i saluti. Diciamo un attimino come funziona questo Consiglio Comunale aperto: ci sarà un intervento del sindaco, poi del presidente della fondazione, poi il tecnico del Bianco, l'architetto, come abbiamo detto prima, presenterà il progetto di recupero che vedrete su questo schermo, e poi ci sarà l'intervento dei consiglieri, dopodiché ci sarà una fase aperta anche al pubblico, quindi chi vorrà intervenire ovviamente potrà farlo. Poi al termine di questo, diciamo prima che termini il consiglio, ci sarà la proiezione di una ventina di minuti, sì, un brano del... Sì, brano finale della Grande Guerra. E niente, quindi possiamo iniziare, diamo la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti voi. Io rinnovo il saluto che ha fatto Piero Ruscito a tutti coloro che sono qui stasera. Intanto siamo lieti che l'appello alla città di partecipare a questo momento sia stato raccolto. Ringrazio tutti coloro che, innanzitutto dalla Fondazione Diritti Genetici, hanno seguito questo progetto di ristrutturazione fin dal primo momento, i consiglieri comunali passati e presenti, sindaci e amministratori, perché se oggi siamo qui lo si deve anche ad un percorso iniziato da molti anni. È chiaro che il castellaccio dei Monteroni è, almeno anche così, nell'immaginario di chi abita questa città, uno dei beni più importanti che la storia ci ha tramandato, per una serie di circostanze delle quali noi non vogliamo chiaramente caricare responsabilità a altri, ma diciamo per una serie di circostanze in parte amministrative, in parte burocratiche, questo bene non ha vissuto vicende che lo hanno esaltato negli anni passati, anche se ci sono stati momenti nei quali è stato vissuto intensamente. Il castello dei Monteroni, perché vogliamo anche chiamarlo così, noi abbiamo stampato una brochure per ora soltanto in poche copie che abbiamo distribuito ad assessori e consiglieri comunali, ma pensiamo e contiamo poi di distribuirla e di stamparla in molte più copie in modo che possa essere letta da chi vuole, chi può essere interessato. Nella brochure si trovano i documenti fatti non soltanto da altre persone che si sono interessate nel passato, ma dagli architetti che hanno redatto il progetto. Dicevo, perché lo vogliamo chiamare Castello dei Monteroni? Le prime tracce del manufatto sono del 1500-1600 e fino a metà dell'Ottocento la sua dizione nelle carte è Osteria dei Monteroni, qualche volta con l'H davanti, qualche volta con la A, con la E, comunque Osteria dei Monteroni. A metà Ottocento, quando l'Aurelia devia il suo cammino e non passa più davanti, almeno l'Aurelia diciamo più percorsa, non passa più davanti al Castello dei Monteroni, appare il toponimo Castellaccio. Ora ognuno di noi può insomma immaginare perché, che cercare di capire perché diventa Castellaccio. Potrebbe anche essere, visto che siamo a metà dell'Ottocento e che da lì si vedeva il castello Odescalchi sul mare, perché così per distinguere un castello dall'altro uno si sia chiamato castello, l'altro castellaccio, ma insomma questo può essere anche un po' una ricostruzione arbitraria da parte mia. Comunque di fatto si chiama castellaccio dell'Ottocento, prima era l'osteria, sede di una stazione di posta, di una possibilità di rifugio durante la notte, soprattutto per chi da Roma andava a Civitavecchia a piedi o a cavallo, era un momento nel quale si poteva cenare, dormire, cambiare i cavalli, e quindi per 300 anni è stato questo. Ora, chiaramente non sono io il più esperto di queste vicende, me ne parleranno anche altri e se ne parlerà, io spero, in tutto questo anno che stiamo per affrontare, però è chiaro che quel manufatto non nasce lì improvvisamente quando viene nominato, c'era anche prima, e se nasce lì c'è anche un motivo, perché sotto c'erano preesistenze romane, quindi diciamo la storia, sappiamo molto della storia, ma io penso che molte altre tappe potranno essere ancora scritte. Allora, perché dicevo è importante questa giornata? Perché noi abbiamo da molti anni intrapreso un percorso. Il primo è stato quello dell'acquisizione da parte del comune del bene, perché fino a 5-6 anni fa il bene era proprietà della regione attraverso l'Arsial, che è un'agenzia regionale. Si è lavorato perché alla fine passasse la proprietà, ma naturalmente l'attenzione delle amministrazioni precedenti c'era già stata verso questo manufatto. Io ricordo l'opera anche del volontariato e ricordo reazioni dell'ex sindaco Ciogli anche in veste di volontario delle associazioni che si occupano di archeologia. Di richiamare l'attenzione su questo manufatto che era allora abbandonato. C'è stato un momento in cui la regione è intervenuta, la sovrintendenza è intervenuta con un progetto, diciamo, di recupero nel 2000 in occasione del giubileo. Diciamo che i risultati non furono molto esaltanti, ma diciamo che è stata una tappa di questo percorso. Importante è stato, fondamentale, il momento in cui è diventato proprietà comunale. Noi abbiamo firmato subito dopo un accordo con la Fondazione dei Diritti Genetici, che si è detta disposta a recuperare il manufatto, a diciamo, fare un'opera di restauro e poi di usarlo insieme al Comune di Ladispoli, che da questo accordo avrà l'uso di tutto il piano terra, mentre la Fondazione avrà l'uso del piano superiore. Quindi diciamo che il progetto, l'idea è stata questa. Il progetto le scatole che sono qui sono le tavole del progetto che noi vogliamo arrivare diciamo, a realizzare. Nella brochure che abbiamo pubblicato c'è anche l'elenco degli almeno 107 passaggi amministrativi, cioè delibere, decreti, lettere, i 107 atti più importanti che in questi anni ci sono voluti per arrivare dall'idea di usare, recuperare il castellaccio, riusarlo ad oggi. Sono stati una serie di passaggi notevoli. La Regione è stata coinvolta, la Regione ha anche finanziato in parte diciamo, l'avvio di questa operazione. In una fase l'ex consigliere Filippo Moretti è stato delegato dalla Regione ad essere rappresentante della Regione presso la Fondazione dei Diritti Genetici, quindi è un percorso condiviso, un percorso che ha avuto molti attori, e molte persone che hanno lavorato e è un percorso anche che diciamo ideale per no ideale, più che ideale diciamo che ha dimostrato che un ente, un'amministrazione pubblica può lavorare con una privata, anche se un privato molto particolare come una fondazione, quella dei diritti genetici, per arrivare a un obiettivo che è quello poi di recuperare alla collettività un bene che, ripeto, sentiamo appartenere alla nostra storia e alla nostra identità. Importante il castello di Montoloni è stato anche in un altro momento, quando all'atto della riforma agraria dell'ente Maremma molte famiglie venivano da tutta Italia, diciamo, ma dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle Marche. Era un momento nel quale c'era l'assegnazione del terreno, ma non c'erano ancora le abitazioni, per cui molte famiglie di Ladispoli, soprattutto di agricoltori, hanno soggiornato nel castello dei Monteroni, fino a che poi non hanno avuto la possibilità di avere una loro abitazione. Quindi diciamo un castello, una realtà fortemente anche vissuta, nel senso proprio letterale, cioè che è stata abitazione di molti, qualcuno ricordava che è anche nato, di essere nato insomma, nel castello di Monteroni quando la famiglia abitava in quel manufatto. C'è un'altra parentesi insomma, che ha visto il castello di Monteroni un po' alla ribalta, anche se allora ce ne siamo accorti in pochi. Nel 51 Alessandro Brasetti ha girato una parte di un suo film che si chiama Altri Tempi, ma nel 59, ancora più importante, è La Grande Guerra, tutta la parte finale della Grande Guerra, un film famoso in Italia che tutti conoscono, pochi sanno in Italia che tutta la parte finale è stata girata nel Castello di Monteroni, quindi un luogo importante, importante che inizia la sua storia più di 2000 anni fa, tra l'altro in quel punto c'era un po' un confine ideale tra la città di Cere e la città di Roma che stava crescendo, quindi l'influenza etrusca con l'influenza romana si incontrano proprio su quel crinale che va dal castello dei Monteroni fino al castello di Palo, quindi diciamo un territorio ricchissimo. Noi esprimiamo l'augurio che da questa collaborazione con la Fondazione, dalla presenza attiva della Regione, che speriamo continui ad esserci, possa nascere in quel territorio un polo di ricerca scientifica, un polo di ricerca culturale, un polo di attrattiva, intanto per la realtà della nostra città, ma anche oltre, anche un polo di attrazione turistica, perché il Castello dei Monteroni, recuperato, e per quanto riguarda il Comune l'obiettivo è quello del museo civico, potrà essere un momento di attrazione per anche oltre i confini comunali. C'è poi da sottolineare, ma su questo diciamo penso che sia facile intuirlo per tutti quanti noi, quanto potrà fare anche per l'agricoltura di quella zona il recupero del Castello dei Monteroni. È chiaro che lì c'è un'eccellenza nell'agricoltura che è il carciofo romanesco, che è tenuto l'IGP, quello di poter fare di quel polo un motivo di attrazione chiaramente gioverà anche all'agricoltura della zona. Qui c'è Leccesi, Angelo Leccesi, ex consigliere comunale delegato all'agricoltura anche attualmente, che anche lui è uno dei tanti protagonisti di un'azione di recupero e quindi su questo aspetto potrà anche soffermarsi Angelo Leccesi. Io voglio ringraziare di nuovo tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, sono talmente tanti che non riuscirò mai a elencarli, quindi faccio un ringraziamento generale e voglio anche ringraziare l'ex assessore all'agricoltura Valentini che nel momento in cui era assessore ha firmato l'atto poi di cessione al Comune di Ladispoli. Abbiamo voluto fare di questo momento, ho chiesto al Presidente Loddo, che è assente per malattie, si scusa, questo momento di Consiglio Comunale allargato, proprio per dare maggiore solennità a questa giornata. Il progetto, lo dice la legge di competenza della Giunta, quindi verrà approvato con delibera di Giunta, ma lo faremo qui, diciamo, in seduta pubblica. Poi chiederemo al Consiglio Comunale l'approvazione, dopo, nei tempi che il Consiglio riterrà, il Presidente riterrà, di una mozione di sostegno all'azione del Comune verso la Regione, perché a parte il finanziamento già ottenuto per la ristrutturazione del Castello dei Monteroni e per la stecca tecnologica che poi sarà illustrata, noi vorremmo far partecipare far rappresentare questo evento nell'ambito anche dell'Expo di Milano 2015 e su questo Mario Capanna, di cui è l'idea, illustrerà come potremo entrare in questo evento così importante dell'Expo. E poi, lancio soltanto qui l'idea, ma insomma chiaramente la lasceremo agli esperti, avere la possibilità di far tornare quel tumulo che è dietro, quel tumulo etrusco grande che è dietro il Castello dei Monteroni, scavare per poterlo rivisitare. Sappiamo che nel 1838 fu aperto, si entrò nel tumulo, c'erano bellissime arredi, così viene raccontato da chi l'ha visto, di un principe, probabilmente un principe etrusco, tutti arredi d'oro, sono scomparsi, nel senso non si sa dove sono, però quello è un tumulo, quella è una tomba etrusca e quindi una campagna di scavi che possa farla tornare visitabile sarebbe un ulteriore sogno, diciamo, per la nostra città. Io concludo qui ringraziando di nuovo, ripeto, tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare a questa giornata con questo risultato. Grazie.
Grazie Sindaco, passiamo la parola ora al Dottor Capanna, Presidente della Fondazione Diritti Generici. Prego.
Buonasera a tutti, grazie. La prima cosa che desidero dire è che è per la Fondazione Diritti Genetici e per me personalmente un piacere e un onore parlare qui stasera in questa forma realmente democratica di Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza. il vostro sindaco ha già detto l'essenziale, diciamo, della importanza dell'azione che stiamo sostenendo. Peraltro io ricordo che, mi pare 3 anni fa, eravamo già stati qui per un primo incontro e ci sembrava che fosse utile e giusto tornare per questo secondo incontro per cercare di mostrare come in questi 3 anni non abbiamo girato i pollici, perché qualcuno di voi avrebbe potuto dire: ma in questi 3 anni cosa avete fatto? Non si è più sentito. Questi 3 anni abbiamo percorso, amministrazione comunale, fondazione diritti genetici, una via crucis infinita, e che è documentata in questo dépliant in modo assolutamente rigoroso, per cui abbiamo dovuto affrontare circa 102 o forse anche più atti amministrativi con ministeri, divisioni dei ministeri, enti regionali, e sovrintendenza delle belle arti. Il castello, come sapete, è un monumento storico e quindi non è che si può toccare così a piacimento nostro, occorre tutta una serie di rispetto di regole e così via, addirittura per la ricerca dei finanziamenti. Ad esempio, noi a questo punto, lo dico subito perché così si avete anche la entità della, abbiamo in mano da poter spendere, per dire, a partire da domani mattina, se potessimo cominciare domani mattina, 3 milioni di euro, di cui 2 milioni per la ristrutturazione vera e propria del castello, l'impianto energetico della sua autosufficienza energetica, quindi anche questo diventa un elemento di straordinaria novità, e 1 milione di euro per gli impianti, dicevo, specificatamente energetici, per l'autosufficienza energetica. Dovete sapere che i 2 bandi pubblici ai quali abbiamo partecipato per avere prima i 2 milioni, poi il restante milione di euro, ambedue vengono respinti in prima istanza. No, perché voi dovete saperlo, come funzionano le cose nel nostro paese. Forse perché la documentazione che noi abbiamo presentato fosse sbagliata, carente, assolutamente era perfetta. Hanno sbagliato a leggere. E dice: ma com'è possibile? Non vi sto raccontando balle. Addirittura a un certo punto la commissione ministeriale preposta all'esame ha letto che il tempo in cui noi, dal momento in cui avremmo cominciato per realizzare l'impianto energetico, era di 18 mesi, quando era scritto chiaramente che erano 12 mesi previsti. Allora voi capite che uno dice: ma sono analfabeti di ritorno? O come dire, è un errore in qualche modo voluto per cercare? Non lo sapremo mai. Fatto sta che abbiamo dovuto impegnare risorse, nervi, stress, soldi, tempo per fare ricorso legale, costringere a riammettere il progetto e a riconoscere il loro errore, non il nostro, dopodiché alla fine, dopo uno sbattimento infinito, otteniamo finalmente il finanziamento con tutti quanti i crismi. Vi ho raccontato questo piccolo aneddoto perché allora si capisce, io sono contro quelli che dicono: ah, nel nostro paese va tutto male, no. E che sicuramente delle regole occorrono, ci mancherebbe, no? Non è che uno può alzarsi una mattina e dice: adesso faccio quel che mi pare. Delle regole occorrono, dei controlli occorrono. Però questi episodi vi danno l'idea del perché gli investitori esteri stanno alla larga da un paese come il nostro, perché dice: per carità, no? Per carità. Con delle conseguenze negative per l'intera comunità nazionale. Quindi questa era la questione per cui sembra che non abbiamo fatto nulla, in realtà abbiamo fatto qualche cosa di fondamentale, anche se il resto della strada che ancora abbiamo di fronte è chiaro che richiederà questa ulteriore via crucis, ma ormai siamo talmente allenati e anche ormai divenuti esperti dei meccanismi e delle cose per cui niente ci scoraggerà. Nel frattempo non abbiamo fatto solo questo, poi lo sentirete dall'architetto. Grazie a un pool di architetti e ingegneri, devo dire, ma non perché sono qui che ci sentono, di straordinaria competenza e bravura, è stato fatto tutto il progetto pianificato di recupero in ogni sua singola parte, quindi prevedendo e calcolando il costo del singolo bullone, del singolo interruttore, di tutti gli interventi e ovviamente stando dentro quel budget. Quindi con dei calcoli alla Quintino Sella che loro hanno fatto, per cui tenendo conto dell'inflazione, di qua di là, cioè, si rimane entro quella cifra con cui bisogna fare l'intero lavoro di ristrutturazione. Anche questo, come potete immaginare, poi lo sentirete dopo brevemente esposto, ha implicato un lavoro diuturno e di grande impegno, ma questo è appunto per rendere conto della mole di lavoro che è stata necessaria. Oh, A un certo punto ci viene in mente una cosa, come dire, apparentemente elementare, ma fondamentale. Avete presente nel 2015 Expo a Milano, la grande esposizione internazionale, mondiale, nutrire il pianeta, e le abbiamo detto, ma un momento, noi siamo qui, che ci stiamo sbattendo con questa roba straordinaria, con il comune di Ladispoli, per mettere in piedi questa cosa che chiamiamo geneticamente, ed è un polo di ricerca scientifica partecipata, quindi che coinvolge la gente, sulla base di questo elementare ragionamento. La scienza ormai decide, direi, ogni momento del nostro giorno, la nostra vita. Dagli strumenti elettronici che usiamo, dai telefonini a internet, fino al campo della medicina o quant'altro, dell'alimentazione o quant'altro, la scienza decide della nostra vita, di ognuno di noi, ma noi non possiamo decidere della scienza. Cioè il cittadino è inerme, disarmato di fronte al fatto, cioè chi decide quali sono le ricerche scientifiche da fare, che riteniamo più utili per l'umanità? E lo decidono in quattro segretamente nei laboratori. E dopodiché dicono, vabbè, ha scoperto ad esempio gli OGM, adesso mangiateli che poi le conseguenze si vedono. E lui ha detto, no, bisogna vederli prima. E da qui tutto il dibattito che è nato in materia. Quindi quando dico ricerca scientifica partecipata, intendiamo una cosa totalmente inedita, ma davvero fortemente volta al futuro. Quella di fare di Ladispoli, Castello di Monterone, Ladispoli che è attaccato a Roma, di Roma la capitale scientifica euromediterranea della ricerca scientifica partecipata. Che significa, detto così, sembra una roba, no, semplicemente. Avete presente quello che sta avvenendo con i processi migratori? La gente perché scappa dai paesi delle primavere arabe, eccetera, e affrontando il rischio di morire in mare cerca di venire qua e poi di... Perché fino a quando non verrà costruito sviluppo nei loro paesi, questo processo è appena agli inizi. Allora, pensate, l'idea dentro questo progetto geneticamente che si impianta nel castello di Ladispoli di rovesciare in qualche modo la visione. Il mare Mediterraneo, che è stato per secoli e millenni un mare dove sono scorsi torrenti di fiumi di sangue, un mare di pace e di cooperazione, dove cioè si sposta il baricentro, è una delle strategie della Unione Europea, quindi noi semplicemente siamo all'avanguardia che la sta realizzando, perché in questo modo è possibile creare scambio di conoscenze, scambio di prodotti, scambio di prodotti agroalimentari, non solo quindi genericamente di commercio. Allora, dentro il progetto c'è tutto questo. E dopodiché, allora abbiamo detto, proponiamo a Expo 2015, andiamo, ragioniamo, anche lì potete immaginare quante difficoltà superate, scusate, e però alla fine otteniamo che si rendono conto, e vi è stata già una formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Expo, che tutto questo impianto, questo progetto che si impernia sul castello di Monterone, viene presentato ad Expo, insieme ben inteso al comune di Ladispoli, come un prodotto eccellente della ricerca scientifica in Italia, di fronte a 141 erotti paesi che già sono prenotati per partecipare alla cosa. E partiremo con un convegno internazionale di scienziati e ricercatori a Milano, nel padiglione Italia, e dopodiché da lì veniamo alla Ladispoli, dove si prevede, secondo tutti i calcoli e le cose, Expo comincia il 1 maggio 2015, che in quella data al castello di Monterone ci sia un formicaio di uomini che stanno scrostando l'intonaco, rintonacando, facendo i buchi per le cose. Quindi in il cantiere in pieno, diciamo, lavorio, di modo che questi signori vedano come concretamente noi ci accingiamo insieme a realizzare questo, non a chiacchiere, ma con i fatti, con i muratori e con gli idraulici, a realizzare questa cosa. Beh, non c'è dubbio che allora quello che diceva Pagliotta è vero, no? Quando noi avremo percorso, e sto parlando a questo punto nel giro, allora, scusate, passo indietro perché è bene capirci. Noi, parlavo ancora della Via Crucis che dobbiamo fare. Capite bene, no? Soprattutto gli amministratori, che non è che noi dicessimo, abbiamo 3 milioni di euro, Chiamiamo la prima ditta che ci piace, tra 15 giorni comincia a ristrutturare il castello. Non si fa così, evidentemente. Magari occorrono dei bandi pubblici di gara che devono essere rigorosamente controllati secondo tutta una serie di procedure. Di nuovo tempo, quattrini, controlli e così via. Quindi, ma noi è evidente che siamo pronti a percorrere tutta questa strada perché vogliamo agire nella trasparenza più assoluta. Quindi nel rispetto pieno delle leggi, dei regolamenti, il ruolo dei ministeri, le leggi nazionali, i regolamenti del comune, della regione, per cui su questo non si discute e quindi cerchiamo di accedere nel tempo. Però voglio dire, mal che vada, entro l'anno corrente noi dobbiamo iniziare i lavori. Noi dobbiamo iniziare i lavori e riusciremo a iniziare i lavori. Proprio perché altrimenti non faremo in tempo per il 1° maggio 2015, quando apre Expo a Milano, a far vedere il formicaio. Quindi questa è una roba che ci dobbiamo impegnare tutti, sindaco, fondazione, e ogni la disponenza deve, come dire, sostenere l'amministrazione affinché questo formicaio per il 1° maggio 2015 sia in piena rivoluzione. Oh, mi avvio rapidamente alla conclusione. Quando Pagliotta dice dobbiamo insieme andare dalla Regione Lazio e chiedere un aiuto conseguente, per cui a questo mega progetto geneticamente, Expo, eccetera, eccetera, e il carciofo che voi avete prelibatissimo e così via, quei tumuli etruschi, viene di conseguenza, perché significa allora, capite, no? Mettere in forma integrata una serie di obiettivi, la ricerca, lo sviluppo scientifico e quindi fama internazionale di Ladispoli. Quanti comuni, lo dico tra parentesi, degli 8.000 che ci sono in Italia possono dire come Ladispoli io parteciperò ad Expo 2015? E parlo anche di comuni 100 volte più grandi di Ladispoli, no? Praticamente quasi nessuno, voglio dire, no? Quindi già questo, le eccellenze e agricole del territorio, le eccellenze archeologiche, approfittando anche della vicinanza che è un tiro di sasso con Cerveteri, avendo voi quel ben di Dio dei tumuli, trovare le risorse perché insieme al riassetto del castello e alla sua modernizzazione rispettosa della sua secolare tradizione storica si portano alla luce quegli scavi. Beh, non c'è dubbio che il futuro di Ladispoli da questo punto di vista non può che cambiare in bene e in meglio. E quando Pagliotta dice cacchio, noi da una vita che qui la gente passa e non si ferma, sappiamo, no? No, passerà e dovrà fermarsi, non perché qualcuno glielo ordina, ma perché costruiamo qui dentro la vostra città, a partire dal castello e dai suoi dintorni, una tale quantità sinergica di cose nuove, belle, che uno dice, cacchio, le voglio andare a toccare con mano, le voglio andare a conoscere. Allora, pensiamo che questo sia il modo. Concludo. Dinanzi a questa cosa, io credo che ogni cittadino si rende conto che su una roba del genere non ci possono essere schieramenti, mi permetto di dire la mia con molta umiltà. Quindi, quali che siano le tessere di partito che uno ha o non ha in tasca, le convinzioni politiche che io rispetto tutte, su questa roba dobbiamo, io credo, procedere con volontà unanime, perché soprattutto se dopo, nella fase conclusiva del Consiglio Comunale, avremo un pronunciamento unanime di tutti gli amministratori di Ladispoli, voi capite che il peso negoziale e contrattuale nei confronti della Regione è bene maggiore. Sono fiducioso in questo, perché Moretti, in questi suoi 3 anni, anch'egli poverino di faticoso lavoro, ma devo dire di grande efficacia, al nostro fianco e per conto della Regione, ha avuto questo atteggiamento. Ci siamo trovati proprio nella fase di una cooperazione a prescindere dalle diversità ideologiche e politiche. E quindi io proprio faccio questo appello, perché di fronte a questo progetto che investe il castello di Ladispoli e dunque Ladispoli, come bene comune di tutta la comunità ladispolense, ci sia questa volontà di intenti per avere il migliore e più efficace risultato per il bene comune di tutti. Grazie.
Grazie, dottor Capanna. Il dottor Cavanna citava appunto la collaborazione, la cooperazione con il dottor Moretti, il nostro concittadino, e fa parte della fondazione che chiamiamo in causa per un breve saluto. Se vuoi, Filippo, prego.
Sì, grazie. Chi avrebbe potuto dire che con la mia storia politica un giorno avrei collaborato con Mario Capanna, no? E quanto al fatto che sono seduto qui, non vi preoccupate, non sono tornato a fare il consigliere comunale. Volevo sdrammatizzare un po', iniziando così l'intervento, perché nel 2009, a luglio, il 28, eravamo seduti qui, in questi banchi, abbiamo approvato due delibere che ritengo importanti. Non con poco scetticismo nei confronti della Fondazione dei Diritti Genetici, perché un bene che noi avevamo tentato di acquisire da anni, dall'ERSAL prima, anzi dall'Ente Maremma, poi ERSAL attualmente, ERSAL c'era sempre stato negato dalla Regione. Ritenevamo, come riteniamo tuttora, che il Castello dei Monteroni sia un simbolo per la città, sia la nostra porta d'ingresso per chi viene da Roma e sia più in generale la porta d'accesso all'Etruria. Ed era un edificio, è tuttora un edificio qualificante, anche se è in una condizione di degrado attualmente. E vedere arrivare qui una fondazione che ha preso una scorciatoia e ci viene proposta come inquilino già acquisito nel momento in cui diventiamo proprietari del bene, francamente ci aveva lasciato un po' sorpresi. Al punto che in quella seduta di consiglio noi votammo favorevolmente questo accordo tra la Regione, il Comune di Adispo e la Fondazione dei Diritti Genetici, condizionando le fortune della Fondazione ad una futura verifica, perché le fondazioni possono essere soggette a vicende diverse, come ha spiegato Mario Capanna prima ed anche il Sindaco, che possono anche impedirgli di cogliere gli obiettivi che si sono dati. E siccome i loro obiettivi erano gli obiettivi del Comune e dei cittadini di Ladispoli, volevamo delle garanzie. Io, per conto della Regione, come ha detto prima Mario Capanna, sono stato nominato a titolo completamente gratuito, è bene dirlo questo in questo periodo per evitare malintesi, come sorta di controllore, è inutile negarlo, della Regione nei confronti della Fondazione per gli aspetti scientifici ed economici. E devo dire che mi ha sorpreso l'efficienza della Fondazione, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, quando credo che anche l'amministrazione più preparata e più determinata si sarebbe fermata. Lo posso testimoniare personalmente, hanno attraversato un calvario burocratico che tuttora perdura, ma che comunque ormai sembra sulla via del finire. E sono stati bravi altrettanto a procurarsi ulteriori finanziamenti, perché quelli originari concessi dalla Regione Lazio non sarebbero stati sufficienti se non per la progettazione come è avvenuto. Oggi hanno disponibilità, perché si sono procurati soldi attraverso dei bandi pubblici, quindi hanno partecipato a dei bandi, i nostri progetti sono stati giudicati validi, aggiudicandosi delle risorse che oggi sono determinanti per la conclusione di questa impresa. Io credo di aver dato un apporto che è stato semplicemente di natura organizzativa, ma sono contento di averlo fatto, perché l'ho fatto non in veste di politico ma in veste di cittadino di Ladispoli. Credo che sarà una grande soddisfazione per tutti noi, per tutti voi che siete qui, vedere un giorno ristrutturato il castello e vedere risorgere quell'area che oggi sta attraversando, diciamo, vicende anche poco piacevoli. E forse la presenza di alcuni di voi qui questa sera è legata a questo fatto. Sono certo che questa avventura si concluderà positivamente. Faccio gli auguri alla Fondazione, li faccio a noi tutti, li faccio alla Ladispoli, affinché questo diventi in futuro un edificio, un monumento che qualificherà la nostra città, che sulle cronache purtroppo ultimamente è presente soltanto per fatti disdicevoli e non è mai presente per questioni che ci possano invece dare quel merito, quel lustro che dobbiamo avere, perché Ladispoli è una città aperta veramente, una città accogliente, una città in cui tanta gente provenuta da tutta Italia prima e da tutto il mondo ora è diventata artefice delle proprie fortune. Non abbiamo mai rifiutato nessuno e speriamo che coloro che sono qui vogliano apprezzare questo grande sforzo e vogliano insieme a noi rilanciare l'immagine della città. Ringrazio ancora tutti quanti per avermi invitato e continuerò a lavorare in questo senso se ne avrò l'opportunità. Grazie.
Grazie Moretti. prima di passare la parola al tecnico, volevo invitare l'ex sindaco Gino Ciogli, se è possibile, dopo l'intervento del tecnico. Ok, allora vogliamo andare avanti, proseguiamo con quindi la presentazione del progetto di recupero da parte dell'architetto Del Bianco. Prego.
Buonasera, sono l'architetto Valerio Del Bianco e rappresento una società di progettazione che si chiama Setin, che è composta da ingegneri, architetti, biologi, che si occupa sia diciamo di infrastrutture che di ambiente. Abbiamo avuto questo incarico che ha comportato diciamo una fatica progettuale non comune. Il recupero di un edificio storico, soprattutto nell'uso moderno, e quindi il contrasto con l'impiantistica, è una realtà che penso conosciate tutti. Il castellaccio di Monteroni, il progetto del castellaccio è stato affrontato soprattutto unendo le principali istanze di questo progetto, che sono la volontà della sovrintendenza di tutela di un bene storico, la volontà della fondazione del comune di renderlo utilizzabile e fruibile a 360 gradi e naturalmente il fatto di dotare di tutti gli strumenti moderni che possono essere utili per questo tipo diciamo di attività. Qui in questa prima tavola c'è una sintesi delle piante storiche ritrovate nella Biblioteca Vaticana, Archivio Capitolino, eccetera, dove queste sono le prime tracce del castello di Monteroni, sono databili circa al 1650. Cerco di essere breve perché gli aspetti di questo progetto sono estremamente ampi. Possiamo andare avanti? Questo sono dei fotogrammi del film di Monicelli della Grande Guerra del 59, dove si vede la realtà storica del dopoguerra. Queste sono delle immagini che fanno vedere sia l'interno, la famosa sala dei due camini, che l'esterno con le torri riconoscibilissime. Andiamo avanti ancora. Questa, vedete in bianco, questa è l'area di intervento, proprietà del comune. Il castello, vedete, è una piccola parte, il lotto sono 13.000 metri quadrati, il costruito è semplicemente un'impronta, vedete, di circa 700 metri quadrati. Naturalmente la sovrintendenza ha fatto fare anche degli scavi archeologici, perché c'è la presenza della via Aurelia sicuramente in qualche tratto probabilmente tangente. Altre parti invece ancora non sono state ispezionate. Naturalmente il problema fondamentale di questo intervento era quello di creare innanzitutto la dotazione tecnologica, che naturalmente non poteva essere all'interno di questo tipo di edificio. Andando avanti sulle funzioni, vedete innanzitutto sul fondo vedete questo testo che è un contratto d'affitto, è il documento più antico.